Dell'incontro della scorsa volta vi richiamo solo tre cose. In Genesi abbiamo visto da quelle prime parole che la sottolineatura è che all'origine c'è un altro. C'è un padre creatore e l'alternativa per noi è se deciderci di affidarci al padre o di affidarci all'altro creatore, la nostra testa. La seconda idea centrale è che ricordati che quando entri nella vita entri dentro a qualcosa che è già di corsa, che va per la sua strada, è già avviata. E che la vita dove tu entri è sempre caotica. Attento a quell'ansia di voler sempre incasellare tutte le cose. Perché ti ritrovi a fare continuamente un cerchietto che poi cancelli e ripeti all'infinito questo cerchio. Da dove si inizia per ricominciare? Dal caos, prendendone atto e smettendoci con la vita di farci a botte. In ebraico la parola è merakefet, che è un suono onomatopeico, cioè quando un arabo o un ebreo lo dice, merakefet, si muove la gola. Perché tipo? Allora ha anche un altro significato. Significa anche covare. Covare. Perché quando un uccello sta covando le uova, sta aspettando. E lo spirito di Dio, Merakefet, covava l'abisso. Aspetta, perché vedi, tu continui a chiamare caos quello che c'è intorno a te, perché non è secondo la tua logica. E Israele sta dicendo ai suoi figli, ricordati bene, che quando sei nel caos e tu non capisci, c'è sempre un altro, quello da cui tutto origine, che è Merakefet, sta attendendo che da quello che tu chiami caos emerga qualcosa. Vedi, per noi spesso è difficile perché dimentichiamo questo Merakefet. Il fatto che Genesi prima di tutto dica che qualcuno ci ha covato. Ha pensato che io ci dovessi essere. Non sto vivendo questo per caso. Merakefet. Dio è lì e attende. Ha pensato che io dovevo esserci. Sì, io non capisco, io sono confuso. Hai ragione. Ma tutta la tradizione biblica dirà, capisci perché quando io ti dico che tu vivi e devi dirtelo, sto vivendo. Per la tradizione biblica tu stai dicendo senza accorgerne sono chiamato a vivere, c'è qualcuno che sta covando e vuole che tu ci sia. Ha sempre preparato e continua a preparare il tuo entrare dentro questa vita. Lo sottolineo perché lavorando in università, allora incontro spesso giovani, ragazzi, ragazze, e a volte succede qualche volta che qualcuno si trova in confusione, magari viene a scambiare due parole, E ti accorgi spesso di una cosa, che sono anche buoni, sono generosi, spesso fanno anche attività di volontariato, non necessariamente sono legati alla Chiesa, ma molto spesso dietro, sotto, c'è una sorta di dolore profondo, come soffocato, ma c'è qualcosa di inconsapevole, c'è un no dentro, granitico, nei confronti della vita, nel non riuscire ad accogliere la loro vita. E a volte di riempirsi di cose, perché come per dire sì, faccio tante cose perché di fronte alla vita io in verità non sono niente. Si considerano indegni di vivere. A volte si considera la vita come qualcosa che non ci meritiamo in fin dei conti. Sono quelle situazioni in cui uno, perché è confuso, perché ha sbagliato, perché è entrato in tanti errori, comincia a sentirsi sbagliato. Persone che si sentono sbagliate, brutte, che si pensano un errore. E quando questo avviene è un dolore. Quando un padre, una madre vedono quel loro figlio e si accorgono che c'è qualcosa che non va, e quel figlio ormai ha raggiunto dentro di sé, anche inconsapevolmente, questa sorta di qualcosa che lo soffoca, perché alla fine comincia a dire, sai, questo non va, avevo questo progetto, e alla fine lui si sente, lui, un errore, uno sbaglio, l'essere dentro nella vita e dentro nel mondo. E il padre e la madre che a volte non riescono, di fronte a quel figlio che rischia di distruggersi e di autodistruggersi, che comincia a disprezzarsi, non riescono a fargli capire quanto lui è prezioso. È terribile, è straziante. Non riuscire a far capire che, guarda, che tu sei una cosa bella, sei una cosa importante. E a volte devi gridarlo. E a volte succede che non basta, perché anche se gridi, il tuo grido non riesce a sovrastare quel frastuono, quella tendenza ad autodistruggersi, perché la vita non viene accolta. Persone convinte della propria inutilità. Quando ero parroco a Cremona, c'era una ragazza, era da poco entrato in parrocchia, e questa ragazza viene una volta da me, lei conviveva, aveva un sogno, forse magari riusciamo a sposarsi, ma aveva qualcosa dentro. E incontrandola più volte, lei tira fuori una storia, quella che era il suo passato, la sua situazione, un disastro, un errore dietro l'altro, finché adesso conviveva con questa persona, però lei me lo diceva, io sono un errore, me lo diceva esplicitamente, lucidamente, non mi è mai andato via quest'idea, io sono uno sbaglio. E tu a dirle, guarda che non è così, niente. Quando sono andato via dalla parrocchia dopo un po' di tempo, lei non ce l'ha fatta più. È andata in periferia del Cambonino, la parrocchia, dov'ero? E si è buttata addosso una tanica di alcol e si è data fuoco. È che questo dolore profondo, questo senso di autodistruzione profondo, vedi, non l'ha solo una ragazza come quella che ho conosciuto. Succede anche a noi preti. Anche a noi preti. Andando in Albania, nei primi anni, sono arrivati i primi a diventare preti, quindi giovani preti. E seguendoli, con alcuni ancora mi scrivono, e ce n'è uno che ha combinato un grave disastro. Sai, quelli che sentite oggi tanto spesso all'interno della televisione. Ha sbagliato. Molto. Tanto. Pesantemente. E non riesce a uscire da questo. L'anno scorso ogni tanto gli mando un WhatsApp, me ne ha mandato uno e quello me lo sono scritto e mi diceva: ah Don Maurizio, infinitamente grazie, ho tanto bisogno, non riesco a trovare pace, vivo con una paura immensa, grazie mille. Cogliere la vita. E quando tu ti trovi davanti a queste situazioni, che fare? E poi senti il libro della sapienza, che dice così. Parla e riflette su un fatto, una cosa strana. Dice: ma accidenti, noi eravamo in Egitto, in mezzo a ste disgraziati. E cosa ha fatto Dio? Dio ci ha voluto liberare, ma perché ci ha impiegato così tanto? Questi non ascoltano niente nessuno. Perché Dio non è intervenuto subito fulminandoli? E invece prima manda Mosè e il Faraone comincia a dire sì, no, poi no, poi sì, poi no. E allora gli manda una piaga, e poi la seconda, e la terza. Ma perché non subito? La risposta che dà il libro della sapienza. Sai, perché Dio merakefet aspettava, attendeva che anche quel popolo di Egitto potesse da quella situazione di tenebre in cui si trovava comprendere e uscire da quella realtà. Attendeva e conclude: tu infatti, Signore, ami tutte le cose. Ami tutte le cose che esistono e non provi disgusto per nessuna delle cose che hai creato. Se avessi odiato qualcosa, non l'avresti neppure formata. Come potrebbe sussistere una cosa se tu non l'avessi voluta? Potrebbe forse conservarsi ciò che da te non fu chiamato all'esistenza? Tu sei indulgente con tutte le cose, perché sono tue, Signore, amante della vita. Splendido. Tutte le cose che esistono, solo per il fatto che esistono, dicono che tu non ne hai disgusto, che tu non le disprezzi. Dicono che tu le vuoi, che tu le stai chiamando. Merakefet, Signore amante della vita. Tu lo senti in italiano e non fa un grande effetto. Ma quando tu lo senti in greco, questa conclusione, questo titolo, Signore amante della vita, suona così. Perché tu sei indulgente con tutte le cose, perché sono tue, despota. Filopsiche, despota, Signore, sì, sì, despota, sta dicendo tu che hai tutta la forza, tutta la tua potenza, dove la metti? Nell'amare la vita, nel chiamarti alla vita, tutta la potenza e la forza di Dio sta dentro in questo suo volerti far vivere. Dio che chiama all'esistenza. Capite, no? Il testo della Sapienza ci sta dicendo: guarda che di fronte alla vita e il tuo atteggiamento, ricordati che se c'è un altro, quell'altro è un Signore che ama la vita. Merakefet, che ti ama così come sei, prima delle cose che tu fai, prima ancora, ti ama e quell'amore non lo smette. Perché noi pensiamo sempre che il Dio creatore, l'altro che sta all'inizio, sia appunto nel passato. Ha dato il via a tutte le cose. E la sapienza? Ma no, perché pensi così? Perché per il fatto stesso che tu vivi, Dio continua a crearti. Dio continua a darti quella possibilità, a muovere le sue ali, nell'attesa che quel caos in cui tu sei produca cuccioli. Continua a covare. Ora, è bella l'idea di questa chiamata di Dio. Il problema è, a una chiamata si può dire di no? Certo. Altrimenti noi avremmo a che fare con un obbligo. E vorrebbe dire che Dio non ha creato noi, avrebbe creato dei meccanismi al suo comando. E questo è proprio un po' il problema, no? Perché di fronte a quella chiamata e di fronte alla vita, io comincio a costruirmi tutte le mie difese, il mio castello dentro cui mi rifugio. E c'è un problema, sai. Da questo castello, il castello che ti mette in disintonia dalla vita, non in sintonia con la vita, quel castello è espugnabile solo dall'interno, non dall'esterno. Lo puoi espugnare solo tu. Siamo nati senza che nessuno ci chiedesse il permesso. E una volta che siamo entrati in questa vita, spesso la vita, che non va come vogliamo noi, cosa fa? È come un cagnolino. E gira intorno a noi e continua a saltare, dicendo: allora, mi prendi? Mi prendi? Mi prendi? No, no, per carità. No, perché io ho gli schemi, io ho le mie caratteristiche, io, e lei continua a saltarti intorno. E tu? No. Il sì lo possiamo dire solo noi. Solo noi possiamo espugnare questo. E la bellezza del poter espugnare questo castello che ci allontana dalla nostra vita è il fatto che non è questione di mezzi. Non è questione di opportunità che la vita mi dà. Non è questione di qualcosa che possediamo, non è questione di fortuna. Guardate, lo sapete tutti meglio di me. Ci sono persone che non hanno niente, eppure di fronte alla vita restano aperti. Ci sono persone che hanno tutto, e più ancora, continuamente insoddisfatti. Continuamente incapaci di accogliere la vita che viene loro incontro. Quando ero in Albania, la prima volta che sono andato, a un certo punto un prete mi dice: vieni con me che andiamo a dire una messa. Dove? Mi dice: ma andiamo a Masrek. E con l'ingenuità degli inizi uno dice: pronti? E comincia prima la jeep. Poi bisogna attraversare il lago su una barchettina con queste onde che andavano, e tu dici: ma chissà se ci arriviamo. Ma quando arriviamo? No, ce ne vuole ancora. Come, per dire una messa? Ma Masrek è un grande villaggio? Dice: no, ci sono 12 famiglie. Finalmente arriviamo, e quando arriviamo 2 ore di salita, e dentro di me più che prepararmi alla messa, gli accidenti che ho tirato, perché con tutti i miei grandi progetti pastorali, poi arrivi in missione, tu dici, cavoli, e mentre siamo a metà comincia a piovere. Poi arrivi, devi suonare la campana, perché mica questi sanno che c'è la messa, e allora dopo la campana, dopo un'oretta, la gente da lontano, a piedi, questi qui arrivano, celebri la messa, e dentro di me, cavoli, ma questi sono matti. E poi alla fine una famiglia dice, ah, venite a pranzo da noi, allora sì sì andiamo, e arriviamo in questa casa dove non c'è niente, chiamarla casa è troppo. E loro cosa mi danno? Ti danno là una ciotola con dentro una roba indefinita, un po' tipo stile gel capelli, con dentro delle cosine nere, e guardate, io ve lo dico, io sopporto tante cose, ma sul mangiare io sono un disastro, cioè lo stomaco ha cominciato, è che non puoi far brutta figura, provo a assaggiarlo, peggio, peggio. E allora comincio a dire no, grazie, non ho fame, e questi cominciano a guardarmi, e l'altro, e allora interviene l'altro prete, il missionario, e dice, sapete, appena arrivato, non ancora abituato, e poi ti accorgi di una cosa, che in tavola siamo in 5, ma 18 le ne arrivano solo 3, perché loro 5 ciotole non le hanno. E ti accorgi che loro ti hanno dato tutto quello che avevano, un po' di grasso di maiale sciolto con dentro dei minuscoli pezzettini di carne cotto. E io in quel momento mi sono sentito un verme. Prova a pensare a quella pagina del Vangelo dove a un certo punto Gesù dice, vedi, questo non riuscire a cogliere la vita prende come esempio uno scriba e lo pone a una povera vedova che nel tempio getta qualcosa e afferma, diceva loro nel suo insegnamento, guardatevi dagli scribi che amano passeggiare in lunghe vesti, ricevere saluti nelle piazze, avere i primi seggi nelle sinagoghe, i primi posti nei banchetti, divorano le case delle vedove, pregano a lungo per farsi vedere, essi riceveranno una condanna più severa. Sapete qual è la cosa più importante di questo testo? I verbi che descrivono lo scriba. Ricevere, avere, divorare, farsi vedere. Un uomo che è anche religioso, ma che perfino sfrutta il sistema religioso in cui è inserito, piegandolo al suo apparire. Non c'è apertura sulla vita. Ora, di fronte a questo c'è un'arte che adesso vi dovrò suggerire e so già che i parroci qui presenti, i miei confratelli, mi guarderanno male, abbiate voi pazienza, no? So già, ma se però pensate poi ai rapporti tra noi preti, secondo me sarete più accondiscendenti. C'è una virtù che noi abbiamo, che noi padani abbiamo e che dovremmo far funzionare ogni tanto. Quel sano menefreghismo. Sai, noi padani abbiamo una ricchezza straordinaria che è la nebbia. La nebbia. Quella che ti porta a non vedere niente. E allora tendenzialmente quando c'è la nebbia aspetti. Cioè, non esco, non... se c'è l'incontro venite lo stesso. Ma menefreghismo. Che vuol dire che di fronte alle cose della vita a volte, sai, si alzi il sopracciglio con un pochino di sufficienza e lo fai in direzione, sai, della scuola, in direzione del lavoro, un po' in direzione della televisione, della politica, della parrocchia. Che è quel distacco che a volte è necessario e che ti fa capire una cosa, no? È vero, tante cose, però io tengo il mio assetto. Cerco di tenere questo assetto. Guardate che quest'arte leggermente così un po' menefreghista, è l'arte della povera gente. Della povera gente che è sicura comunque di sopravvivere alle cose. Quello che rende a volte ottimi incassatori, quell'arte che è come una luce che ti fa dire: diamine, è vero, un caos, però perlomeno sono vivo. E non è poco, sono vivo. Per fartelo capire meglio devo prendere Pietro. Ricordate, cerco di farvi ricordare il primo incontro, quando io ho criticato Pietro, perché si diceva, disse loro Simon Pietro, io vado a pescare. E gli altri gli dissero, veniamo anche noi con te. E se vi ricordate, appunto, io l'ho criticato, no? Però adesso lo riprendo. E gli altri, veniamo anche noi con te. Scusami un attimo, com'era la scena prima? Sai, Gesù lo hanno seguito, per 3 anni siamo andati insieme con lui, pensavamo, poi siamo finiti a Gerusalemme, questo è morto, è risorto, adesso è andato, e noi? E tu te li devi immaginare, che sono lì che si guardano in faccia. E nessuno si muove, nessuno sa dire, sì, tutto è finito, fosse stato anche bello, interessante, ma adesso? Pietro, io vado a pescare, e tutti gli altri, vabbè, veniamo anche noi con te. Sembra di assistere al consiglio parrocchiale. Di fronte ai problemi, adesso cosa facciamo? Nessuno sa muoversi, nessuno riesce. E Pietro, vabbè, è finita. Torno alla vita di prima, io vado a pescare. Torno alla vita di prima. È poco, è poco. È pochissimo, ma è sufficiente. Perché si avvicini a uno che ti dice, ragazzi, hai pescato niente, né? E la sequela può ricominciare. Dall'accogliere la vita, quella vita che ti sta girando intorno. Per cui il primo consiglio di questa sera è, se hai quel dolore sordo dentro di te, fatto di delusione, di delegittimazione, di amarezza, di scontento, di rancore, mettilo ai piedi del crocifisso, di un crocifisso, non di altro, non di Santa Rita, non di Maria, non, mettilo ai piedi di un crocifisso quando vai a casa. Perché proprio di un crocifisso? Consegnalo a uno che ha pensato che la sua vita valesse la tua. Quella che tu dici che è inutile, quella che tu dici che non ti piace, quella che tu dici è fatta di tutte le mie schifezze, quella che è piena di tutti i miei errori. Uno ha detto, la mia vita vale quanto la sua, e mi scambio un crocifisso. Perché vedi, per ricominciare tu devi prima di tutto essere convinto che tu hai diritto di farlo, perché c'è un altro che merakefet su di te in questo momento, hai il diritto di farlo, qualcuno ha covato il tuo ingresso nella vita e ti ha posto in questa vita con le tue fragilità, con le tue mancanze, con i tuoi errori. Un occhio di sufficienza mandalo anche verso Gesù Cristo e il Padre e diglielo, sai come sono io, ma scusami, Ma se avesse voluto avere in te una figura perfetta, una figura che non sbaglia, una figura, ti avrebbe creato così, no? Mica è colpa tua? È che quando noi ci guardiamo dentro, noi non riusciamo ad accordarci questo diritto. Perché all'occhio noi vediamo soprattutto i nostri errori, i nostri peccati, le nostre paure. Capisci? Il caos non è fuori. Fuori c'è la vita che scorre, con il suo tempo, con il suo flusso. Il caos è dentro di noi. E quando noi siamo avvolti dalle tenebre, noi diventiamo allora rinunciatari alla vita e non tentiamo più, non speriamo più, non crediamo più. Guarda, se anche hai smesso di credere in te stesso, ricorda che c'è uno che crede che per te sia giusto ricominciare. Guarda quel crocifisso e prova a chiedergli: ma cosa ci trovi per morire per me? E forse ti potrà venire in mente una scena, il momento della morte di Cristo. Sai, nel Vangelo di Luca la morte di Gesù è descritta in un modo particolare. Si dice così: quando giunsero sul luogo chiamato Cranio, vi crocifissero lui i malfattori, uno a destra e l'altro a sinistra. Gesù diceva: Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Era già verso mezzogiorno e si fece buio su tutta la terra fino alle 3 del pomeriggio, perché il sole si era eclissato. Il velo del Tempio si squarciò a metà, Gesù gridando a gran voce disse: Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito. Detto questo, spirò. Ora, vorrei sottolinearvi un particolare. Quando Gesù muore, c'è buio su tutta la terra. Tutto è avvolto nel caos, nel buio. Un disastro? Un disastro. Però la cosa strana è che prima che avvenga questo buio, Gesù dice: Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Poi Luca ti dice: sai che c'è il buio su tutta la terra? E subito dopo ti fa risentire ancora le stesse parole di Gesù: Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito. Capite cosa ha fatto Luca? No, Gesù muore e tutto è buio, disastro, disastro. Quel buio è circondato dalle parole di Cristo: Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito. Merakefet. Le parole di Cristo stanno circondando e abbracciando quel buio che avvolge la terra, perché da quel buio emergerà la salvezza. È il Padre in attesa. Merakefet. Ed è straordinario, sai, perché significa una cosa: che nel momento del caos totale, Cristo con quelle parole ha invocato e ha ottenuto per noi il perdono dei nostri peccati e di tutti i nostri errori. Guardate che Cristo lo ha già ottenuto. In quel momento, nel rivolgersi al Padre dicendo: Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno, cosa sta dicendo? Sai che sono nel caos? Perdonali. Per cui noi siamo perdonati in forza della confessione che Cristo ha fatto sulla croce. In quel momento Cristo ha presentato al Padre i tuoi peccati e Lui in quel momento li ha perdonati, non nella misura della tua consapevolezza. Ah, sono totalmente pentito, sono pentito 3/4, un pochino di più, un pochino di meno, poi ci ricado ancora. sono già perdonati, non nella misura, in questa misura, ma nella misura del sacrificio di Cristo, nella misura dell'amore del Figlio. E so che adesso vi dite, allora andiamo più a confessarci, sono già perdonati una volta per tutte? Sì, sono già perdonati una volta per tutti. E ogni volta che tu vai a confessare, quel perdono che Cristo ha ottenuto, tu lo applichi in quel momento al tuo momento di vita che stai vivendo. In forza di quello che tu celebri, quel perdono che Cristo ha ottenuto per sempre e per tutti gli uomini e per tutti i miei peccati, in quel momento viene applicato a me, in forza del sacramento che sto celebrando. Prima di ricominciare e di fare il passo giusto, devi essere convinto che tu sei una cosa giusta. Che la tua vita non è mai inutile. Neanche Giuda si doveva ammazzare. Poteva ricominciare. Chiunque può ricominciare. Perché? Perché siamo vivi. E questa è la volontà di Dio. Sapienza. E Genesi prosegue. Dio disse: sia la luce, e la luce fu. Dio vide che la luce era cosa buona, e Dio separò la luce dalle tenebre. Dio chiamò la luce giorno, mentre chiamò le tenebre notte. Fino ad ora ci ha descritto com'è la situazione, adesso c'è la prima azione di Dio. Sia la luce, e la luce fu. E sai che nel racconto di Genesi a questa distinzione ne seguono tante altre, dove Dio continua, poi separa le acque, poi... è che qui si distingue la luce dalle tenebre, e la cosa interessante è che vengono chiamati, Dio chiamò la luce giorno, mentre chiamò le tenebre notte. Perché bisogna dargli il nome? Luce, tenebra. No, chiamò la luce giorno e chiamò la tenebra notte. Che cosa vuol dire dare il nome? Significa riconoscere. Prendere consapevolezza che le cose non sono tutte uguali. Ed è evidente che siccome Dio chiama la luce, sia la luce, non chiama la tenebra. La luce è cosa buona. In ebraico quella luce che è cosa buona, si usa la parola tov. E tov è una parola che significa bello, buono. Se una cosa è bello e buono, allora si indica anche ciò che è giusto. Se dovessimo usare un termine positivo, Tov indica tutto ciò che è positivo. Sia la luce. Dio chiama e riconosce, distingue luce da tenebre e dà un nome. Prendi consapevolezza. La luce è tutto ciò che è positivo. La Bibbia parte a razzo su questo tema, no? Perché leggerà la questa luce in mille modi. Senti San Paolo quando parla di noi, agli Efesini. Un tempo eravate tenebra, ora siete luce nel Signore. Comportatevi perciò come figli della luce. Ora il frutto della luce consiste in ogni bontà, giustizia, verità. Cercate di capire ciò che è gradito al Signore. Non partecipate alle opere delle tenebre che non danno frutto, ma piuttosto condannatele apertamente. Mentre tutto quello che si manifesta è luce. San Paolo legge questa luce in chiave etica, no? Luce è tutto ciò che è buono, valido. Che cosa vuol dire quell'essere figli della luce? andare verso frutti belli, frutti positivi, e Dio chiama quello, sia la luce. Cercare di capire ciò che è gradito al Signore, dice Paolo. E è un'idea che a lui sta tanto a cuore, che quando poi parla alla comunità di Tessalonica, la riprende. Ma voi, fratelli, non siete nelle tenebre, poiché quel giorno possa sorprendervi come un ladro. Infatti siete tutti figli della luce e figli del giorno. Noi non apparteniamo alle tenebre, alla notte, né alle tenebre. Noi apparteniamo al giorno. Perciò siamo sobri, vestiti con la corazza della fede e della carità, avendo come elmo la speranza della salvezza. Il giorno e la notte sono quel che va fatto e quel che non va fatto. Il giorno è lo spazio della mia attività, la notte in questa chiave sarebbe le cose da cui astenersi, la zona da cui astenersi. E guardate che tutto il nostro viaggio, siccome è un viaggio per capire e comprendere, è un percorso che è sotto il segno della luce. Abbracciare la luce e per quanto possibile allontanarci da ciò che è notte. È un'idea che aveva perfino Gesù Cristo, guarda che strano. Perché a un certo momento Gesù Cristo fugge dalla Giudea, da Gerusalemme, perché vogliono metterlo a morte, si allontana. Poi però gli dicono, guarda che Lazzaro è ammalato. E lui dice, torniamo e figurati i discepoli. Senti il testo. Quando sentì che Lazzaro era malato, rimase per 2 giorni nel luogo dove si trovava. Poi disse ai discepoli, andiamo di nuovo in Giudea. I discepoli gli dissero, Rabbì, poco fa i giudei cercavano di lapidarti e tu ci vai di nuovo? Rispose Gesù, non sono forse 12 le ore del giorno? Se uno cammina di giorno non inciampa perché vede la luce di questo mondo, ma se cammina di notte inciampa perché la luce non è in lui. Cosa significa per Gesù camminare quelle 12 ore, andare da Lazzaro? La sua missione. Dio Merakefet chiama alla luce dentro nella vita e questa è la missione di Cristo e nostra. La notte è ciò che è fuori dalla nostra missione. Ora, so già qual è la prima altra tentazione che vi viene, è di dire, ah, Don Maurizio, l'abbiamo capito bene, hai gridato abbastanza e allora non devo fare il male perché devo fare il bene. Bravo Somaro. Tu pensi che le cose siano così semplici? E soprattutto, tu pensi che il maligno sia così stupido? Che il maligno giochi nella tua vita per farti fare il male. Ma lo sa anche lui, che quando le cose sono davvero brutte davanti a noi, cosa facciamo? Tenti di scansarlo. L'opera del maligno, se tu pensi che sia quello di farti fare il male, a livello di spiritualità sei ancora il tempo della preistoria, sai? Perché quello che lui vuole non è farti fare il male, semplicemente non farti fare il bene, che è molto diverso. Per la tenebra non è importante farci fare le cose cattive. A lei è sufficiente non farti entrare nella luce. Il padre della menzogna, per lui l'importante è che noi restiamo lontani dal nostro giorno, dalla nostra missione, da quelle opere nelle 12 ore di giorno, di attività benedetta, sai in che modo spesso? Dilazionando. Dai, aspetta ad entrare nella luce, sposta sempre un po' in là le cose. Hai presente? Una vita persa in insulsaggini, dove in verità io non faccio luce, non entro nella luce a cui Dio mi chiama. Ci sono, non so come dire, quelle notti, chiamiamole trasversali, che ci attraversano, no? E tengono lontano dalla luce. Faccio degli esempi, ho cercato gli esempi più stupidi. Sai, adesso prego, né? Però prima devo fare. E poi, oddio, mi è venuto in mente che... Ah sì, certo, avrei anche. Oh, questo è importante. Dilazione. Un po' come quando succede che dici vado fuori a comprare una cosa e torni con due sporte di roba. No. Uomini della mia età, ormai verso i 60 anni, che perdono ore e ore a giocare con la PlayStation. E con il loro figlio non parlano. Perché dicono che sono stanchi. Perché dicono che devono riposare. Perché dicono che hanno già tanti di quei problemi. Dilazioniamo. Lontano. Non vuol dire fare cose cattive. Vuol dire non entrare nella luce. Come occupo il mio tempo? Non vogliete male, no? Non sappiamo come fare passare il tempo, ma tutti a scorazzare per l'iper. E poi ci sono... Cioè quei triangoli dove uno entra e si perde. 5 ore perse. Perché dovevo comprare... una cosa su eBay in internet e sono rimasto prigioniero della catena di Sant'Antonio, ti potrebbe interessare anche. Il rimettersi al pari con le puntate perse della tua serie TV preferita. Perché malauguratamente 10 anni fa ha iniziato a vedere una puntata e da allora il tempo perso. Vedo a volte i ragazzi in università che hanno un hobby, quell'analisi tipica del femminile autodistruttiva dell'elencare i difetti fisici che uno ha e sognare e fantasticare tutti i possibili invisibili interventi che si potrebbero fare. Tanto che mi sono aggiornato, io non sapevo neanche, già al punto uno ha sentito dire che gli piacerebbe fare la blefaroplastica. Io ho detto, oddio che malattia hai! E non sapevo che era correggere le borse sotto gli occhi. Una vita che a volte è dilapidata in mille cose e dove non riesci più a capire che cosa è importante per te fare. Guarda, la tradizione cristiana ha utilizzato il dire che sotto tutto queste cose ci sono alcuni punti fondamentali, quella che lei, la tradizione cristiana, dice peccati, i peccati capitali, 7 secondo la tradizione occidentale, per gli orientali sono 8. Non è che loro peccano di più, è che noi, siccome 7 era un numero perfetto, abbiamo detto 7, e allora non ne abbiamo più preso anche l'8. Ma che cosa vuol dire la parola peccato? In greco è amartano. Peccato significa mancare, cioè fallire il bersaglio. Merakefet, vieni alla luce! Io chiamo, sia la luce, Merakefet, fam. Manca. attaccato il bersaglio. Tutti gli esempi prima che vi ho fatto potrebbero andare sotto quello che la tradizione cristiana dice il peccato dell'accidia, no? Questo continuo lasciare andare le cose e non intervenire mai. Poi l'altro lo conoscete, la rabbia, l'invidia, che avvelena la vita perché ti fa sprecare la vita nel roderti dentro. La gola, che per tutti i padri della Chiesa racchiudeva un insieme di tante cose, tanto che noi potremmo dire una sorta di ostinazione a tutti i costi, il benessere mai sufficiente, rincorso continuamente, conto solo io, l'importante è che stia bene io, chi se ne frega degli altri, questo senso di divorare tutto. L'orgoglio. L'orgoglio che questa tendenza centripeta, siccome tutto è piegato su di me, ha una conseguenza. Poiché io devo piegare tutto su di me, sfasa le cose davanti a me. Non riesco più a vederle con lucidità. L'avarizia, dove appunto la tradizione cristiana parlava, no? Quest'ansia pericolosa dell'accumulo. E gli orientali ci hanno aggiunto un ottavo peccato che non è entrato nel nostro catechismo, ed è la tristezza. Perché dicevano che la tristezza è l'ottavo e grave pensiero maligno, perché ingolfa di pensieri neri l'intelligenza. E cosa fa? Manda in folle l'azione. Non ti fa più aver voglia di fare niente. Tristezza. Ora, guardate che il problema del peccato non è il peccato, ma è ciò di cui il peccato è l'alternativa. Il positivo, il bello, l'amore. Tutto il mio tempo passato a non amare e anche a non amare la mia vita è notte e tenebra. E non importa se quel peccato è grave o se quel peccato è leggero, per dire così. Sai, legare un passero con un filo di lana o con una catena sono cose diverse, ma alla fine comunque quel passero non vola. E allora che cosa fare? La tentazione che qualcuno avrà è: adesso ho capito bene. Dunque, fare il positivo, entrare nella luce, stare lontano dalle tenebre. Allora adesso comincio con l'esame di coscienza. Faccio l'elenco di tutte le mie mancanze e da domani, Don Maurizio, sono sprint. Comincio e uno, e due, e tre, e quattro. Questa è una tentazione. Questo di fare questo elenco. E guarda che sarebbe un grave errore. Adesso tu non fare nessun elenco. Non te lo dice Don Maurizio. Te lo dice un salmo. Se tu adesso cominci a fare gli errori di tutte le tue mancanze, perché adesso devo riprendere e devo stare attento alle cose, tu ricadi ancora nello stesso errore di sempre. Senti il Salmo 36. Nel cuore dell'empio il peccato parla. Davanti ai suoi occhi non c'è timor di Dio. Poiché egli si illude con se stesso nel ricercare la sua colpa e detestarla. Inique e fallaci sono le sue parole. Rifiuta di capire, di compiere il bene. Capisci cosa dice il Salmo? Guarda che se cominci adesso a far passare a microscopio le tue colpe, questa è una perdita di tempo. È la trappola dell'autoanalisi sterile. Perché sai com'è? Comincio a elencare tutte le mie colpe e siccome le ho elencate bene e adesso le vedo, adesso sono anche soddisfatto. e comincio a pensare, a illudermi che questa sia la soluzione. Una soluzione che passa per la via della comprensione, dell'analisi. Una volta che ho visto il mio peccato, che l'ho descritto, allora mi sento appagato. Egli si illude con se stesso nel ricercare la sua colpa e detestarla. Il problema non è ricercare questo, il problema è compiere il bene, dice il Salmo. Cosa vuol dire compiere il bene? Dove allora devo partire? Ti faccio un esempio, o meglio, Genesi, sia la luce, no? E la luce fu, ti ha dato lo spunto per capirlo. Ma faccio questo esempio, immaginati di entrare in una stanza totalmente oscura, che non conosci. E allora, dopo un po' che sei nella stanza, tentoni, trovi l'interruttore e lo schiacci. E immagina che nello schiacciare ci sia fari potentissimi di luce che si accendono. Qual è la prima reazione che tu hai? Quella luce ti acceca. In verità quella luce non vedi. Poi, pian piano che l'occhio si abitua, che cosa vedi? Non vedi tutti i particolari della stanza. Per prima cosa vedi gli oggetti più rilevanti. Le cose maggiori arrivano all'occhio. Non tutto. Le cose maggiori. Le cose più evidenti. La prossima volta insisterò sulle prime evidenze, ma prima di tutto in quella stanza ti appaiono alcune cose, le più macroscopiche, le più evidenti. Quelle saltano all'occhio, le prime evidenze. Non puoi nella vita spirituale partire da tutte le minuzie che tu hai elencato e che rimordono la tua coscienza. Devi partire dalle prime evidenze. La tradizione spirituale diceva, usava un'espressione difficile, la volontà di Dio significata. Cosa vuol dire? Quelle cose che evidentemente sono la volontà di Dio dentro nella tua vita. Cose che neanche ci devi discutere. Sono date. Sono già presente, non hanno neanche bisogno di discernimento. Sono realtà che sono già presenti nella tua vita, come autoevidenti. Non è questione di analisi. Accendi la luce e le vedi. Sono talmente ovvie, che spesso tu non le prendi più in considerazione. Quali sono? Queste cose sono cose che tu sai già. Sono cose di cui che sono punti fermi, certe. Sono cose che non si tratta di conoscere, ma di riconoscere. Cose da accogliere, perché la luce c'è già. Sia la luce e la luce fu, perché merakefet, Dio sempre aleggia sopra il nostro caos. Guarda, ti indico una cosa ancora particolare del nostro testo. Sulle mani, se qui c'è qualche catechista, non chiedo niente, solo sulla mano. Avendo detto non chiedo niente, le alzano, sulla mano. Bene, sai, sia la luce. Ma in Genesi, il sole e la luna, quando sono creati? Solo nel quarto giorno. Oh, adesso non cominciare a pensare di dire, ma sai, ma sì, vabbè, questi non sapevano. Cosa non sapevano? Non sapevano che la luce viene dal sole. Uè, questi hanno fatto anni e anni in Egitto, dove il sole viene adorato, il sole che dà la luce, il sole che dà la vita, e tu dici, il mio professore di esegesi diceva, quando studiate la scrittura e leggete la scrittura, dovete avere un'unica presunzione. Pensare che chi ha scritto quel testo non è più stupido di voi. La luce. La luce sia la luce e il sole e la luna solo al quarto giorno? E tutta la tradizione ebraica, ma accidenti, ma che luce è allora quella che è stata creata? Non la luce del sole? I rabbini risponderanno, dai, lo sai, no? Dio che cosa ha dato al suo popolo? La legge, la Torah. E la Torah è luce, Salmo 119, lampada per i miei passi è la tua parola, luce sul mio cammino. E loro diranno, ah sì, ho capito, Dio sta creando la vita, porta avanti la vita, e in fondo alla vita c'è la sua volontà, c'è il suo attendere, c'è il guidarla. La sua volontà è espressa dentro nella sua parola, cioè la parola di Dio è dimora dentro, viene posta dentro quel caos. C'è già la luce dentro nel tuo caos. Il problema è riconoscerlo. Perché diranno loro, la Torah è già all'inizio della creazione, posta dentro la creazione, e Dio fa tutto con la sua parola. E quando la tradizione cristiana leggerà questo testo, figurati, in principio era il Verbo, no? E il Verbo cos'era? Luce. La luce venne mezzo alle tenebre, e le tenebre non l'hanno vinta. E i padri della Chiesa, sai, il Cristo, la luce, dimora già dentro nella tua vita. Sta dicendo ai figli di Israele, è già alla base, è sprofondato dentro la nostra storia. Il Messia è dentro. La sua luce. Si tratta di riconoscerla, sprofondata nella creazione. C'è già. Senti San Paolo. Benedetto sia Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo. In Lui ci ha scelti, prima della creazione del mondo, per essere santi, immacolati, di fronte a Lui nella carità, predestinandoci a essere per Lui figli adottivi mediante Gesù Cristo, a lode dello splendore della sua gloria. Sai cosa sta insegnando Paolo agli Efesini? Benedetto sia Dio, perché pensa, mentre tu continui a dire questa vita non vale, io sono un errore, sono uno sbaglio, Dio ti guarda e dice, cosa stai dicendo? Perché quando io ti ho pensato, fin dall'inizio del mondo, Merakefet, che cosa guardavo di te, cosa vedevo di te? Non vedevo di te e non vedo di te i tuoi errori, i tuoi sbagli, il tuo dire che sono inutile. Io vedo di te abbracciato dallo splendore di Cristo, dall'amore di Cristo. Non posso non amarti. Sei colui per il quale il crocifisso ha detto la mia vita vale la sua. Amando te io amo lui, amando lui amando te. Amo te. La luce c'è già. Dobbiamo imparare a riconoscerla. Se vi capita di parlare con qualcuno che è giunto alla fede in età adulta e magari riceve il battesimo in età adulta, ti accorgerai che spesso hanno storie diverse, ma c'è sempre un elemento comune, io ho trovato in queste situazioni, che prima di arrivare a decidere per il battesimo, queste persone, come dire, hanno percepito prima dentro la loro vita punti di luce. Si è acceso qualcosa. E quella luce a volte è fatta di situazioni particolari, di quelle che noi chiamiamo circostanze, a volte è fatta di persone incontrate, di fatti, luci. Ed è tanto bello, quando spinti da queste luci cominciano quella luce a seguirla. Perché vedete, Dio sempre manda le sue stelle comete ai pagani. Sempre. Ed è tanto bello quando loro cominciano a seguirle, perché seguendolo arrivano a Gerusalemme, e giungendo a Gerusalemme incontrano la scrittura che viene loro data e presentata, e seguendo quella scrittura incontrano una madre che presenta a loro un figlio a cui allora loro possono dare tutto, perché si rendono conto che da quel figlio tutto hanno ricevuto. Quella luce c'è già, non basta, non è sufficiente per arrivare al battesimo, ma è un inizio, è un regalo autoevidente, è un regalo inaspettato, è una luce che è grazia, non ci basta per salvarci, ma è grazia pura, è grazia che c'è già dentro di noi, non basta ma c'è. Perché insisto su questo? Perché vedi, io non ho solo bisogno di un motivo per riprendere a camminare, ma io devo aver voglia di cercare qualcosa che so che c'è, non un'isola che non c'è, non un miraggio, non una falsa illusione, qualcosa che già c'è. E il motivo è già scritto dentro, nella nostra vita. So che non posso buttarmi via allora. Allora so che non posso sprecarmi. Questa voce combatte contro mille voci che cercano di soffocarla. Ma forse la posso ascoltare. E allora concludo con l'esercizio per chi lo vuol fare questa settimana. Comincia a ascoltare questa luce. La volta prossima vi parlerò di quali sono le prime evidenze, ma faccio come le telenovele, è un percorso, ve l'avevo detto all'inizio. Fermati un po' di tempo questa settimana. Quanto tempo? Il tempo che ci vuole. Non lo so per te quanto è. E quando preghi, aggiungi un certo momento questa preghiera. Parla al Padre e chiedigli: ti prego, dimmi perché mi hai creato e dimmi che mi hai creato tu. Per sentire la risposta, prova a ricordare quando nella tua vita, perché se tu qui stasera ci sei è perché le comete sono già passate. Prova a ricordare nella tua vita davanti al Padre quando Lui ti è passato accanto e in quel momento hai percepito la sua presenza, hai percepito la sua carezza e dentro nella tua vita hai in quel momento detto: io spero in te. Se farai questa preghiera e ricorderai quel momento e quella carezza del Padre, allora forse comincerà a ritornarti nel cuore la voglia di vivere, l'essere contento di esserci, la consapevolezza di essere prezioso. E vedi, se lasci fluire queste cose dentro di te, intorno a te non cambia niente, sappilo. Ma la direzione tua interiore comincerà a muoversi su un altro asse. Sarà come avere una sorta di aria fresca che ti arriva dentro nel cuore, con la voglia di riprovare. Forse potrà essere quello il momento di col de mamà d'acca, la vibrazione di un silenzio sottile. Grazie.